Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Oggi Terra Terra arriva a Reggio Emilia, in un paese che si chiama Marola. E diciamo ben arrivato io e Carla, siamo insieme, sono Mara Generali e con me c'è Carla Scotti, a Enrico Salimbeni, castanicoltore. Buongiorno. Per hobby.
Per hobby, per passione, per tradizione familiare e per sogno.
Un sogno che si trasforma in che cosa?
Beh, un sogno che si trasforma in lavoro concreto in un ambito familiare, diciamo, che si occupano del castagneto, siamo io, mio padre e mia sorella, lo facciamo con mezzi molto semplici, quindi è un lavoro estremamente duro. E il nostro poi in realtà è un marroneto. Noi abbiamo un terreno di più o meno 6 ettari, ma soltanto 2 sono dedicati al marroneto e noi, diciamo, il lavoro prevalente lo facciamo qui perché è estremamente impegnativo mantenere in ordine un marroneto.
Si lavora tutto l'anno per andare in autunno a raccogliere questi frutti incredibili, soddisfazioni credo tante, fatica tanta, ma anche tanta tradizione che ogni anno si perpetua.
Sì, beh, il lavoro durante l'anno consiste poi in realtà nel tenerlo in ordine, perché poi in realtà una volta che la fioritura ha portato all'impollinazione, i marroni e i castagni vanno per conto loro, ma c'è da lavorare dopo e prima, nel senso che molti rami si spezzano, altri vanno potati, ci sono gli innesti da fare quando si riesce, perché sono 2 anni che non ne facciamo, e quindi è un lavoro di continua aggiustatura, perché poi il castagneto cambia anno per anno, è sempre diverso, pur all'impatto essendo sempre uguale.
Senti Enrico, noi sappiamo che c'è una biodiversità di castagni a Marola ampia, ci puoi raccontare qualcosa delle varietà che ci sono anche da te, che differenze hanno, portate anche in cucina, anche
nel consumatore?
Sì.
Il re per grande distacco è il marrone. Il marrone è un frutto che non nasce autonomamente, cioè è frutto di tanti innesti e tanti incroci che nel tempo hanno portato questa selezione. Il marrone è ideale per le caldarroste, perché ha anche questa caratteristica, oltre alla dolcezza, oltre alla morbidezza, di pelarsi bene. Poi ci sono invece le castagne, molte selvatiche e tra l'altro anche buone, e alcune selezionate nel corso dei secoli. Teniamo conto che la castagna qui per tradizione fu importata e fatta seminare e coltivare da Matilde di Canossa per poter sfamare questi abitanti che erano molto poveri. Difatti il nome delle castagne in antichità era pandalbero. Della castagna, come del maiale, non si butta via niente, perché si può fare la farina, si possono fare seccare e diventano alimenti di forte potere nutritivo, e poi si possono mangiare anche come frutti di stagione.
E poi c'è di bello che quando sono secche si possono conservare a lungo?
Non tutti. Ad esempio c'è una castagna che da noi è chiamata piusella, che è una castagna allungata, molto scura, con un ciuffo a barbetta sulla punta, che è estremamente dolce, è la più dolce di tutti ed è la più buona per essere bollita. Si fa bollire con un po' di sale e zucchero nell'acqua e ha un sapore estremamente dolce. Diciamo che la si rompe un pochino con gli incisivi, poi si fa scorrere per la sua lunghezza tra i denti e la polpa, diciamo, della castagna morbida rimane in bocca, è difficile riuscire a smettere quando si cominciano a mangiare. E però ha un problema, facilmente si bacca dopo poco tempo e non dura a lungo. Una castagna che invece è altrettanto buona, però dura del tempo ed è più difficile alla marcizione, è la garfagnina. È una castagna rossa, diversa, un po' più tondeggiante, anche quella lì ha le caratteristiche di organolettiche molto simili a quelle della piusella, però ha la capacità di mantenersi più a lungo nel tempo. Poi ci sono altre castagne che hanno dei nomi molto spesso dialettali, c'è la Massangaia, ce n'è un'altra che si chiama Damandalbrock, che non si capisce da dove arrivi.
Ma che tradotto in italiano?
Non si sa. Certi dicono Mandelbrook, qui da noi Damand al Broc in realtà ha un aggiustamento dialettale, perché Damand nel nostro dialetto montanaro significa come, quindi Damand al Broc è come le brocche, però forse è stato usato di più questo nome per ricordarselo. Sembra che, leggende, il nome derivi da un personaggio, un militare inglese, tale Mandebroc, che probabilmente o l'aveva importata dalla Gran Bretagna o molto più facilmente, essendone rimasto colpito, l'aveva poi portata via, essendosi innamorato di questo frutto, l'aveva poi portato nelle sue terre al ritorno, finita la guerra. Queste però sono tradizioni. Poi ci sono anche castagne più rare, diciamo così, perché molte si stanno estinguendo. Una si chiama Bianclina, ma io sinceramente non la conosco. E poi, se devo dire la verità, qui nel nostro bosco abbiamo diverse varietà, ma in tre non riusciamo fisicamente, materialmente a poterci occupare di tutto. Quindi ci siamo specializzati, focalizzati sul marrone e su quello, diciamo così, siamo un pochino più ferrati.
Enrico, io ho visto all'interno della vostra proprietà un metato veramente molto bello. Ci puoi raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cos'è un metato, a cosa serve e se ancora viene utilizzato?
Questo è un metato molto particolare, perché è il più vecchio e più grande rimasto in piedi della provincia di Reggio. È databile a circa il 1600. Tutto in pietra, era una struttura dedicata all'essiccazione delle castagne. Essendo appunto l'unico alimento, si faceva la farina, si faceva la polenta e ci si mangiava un po' per tutto l'anno. E gli si dedicava molta attenzione. In questa struttura vi era una graticcia sospesa dove venivano appoggiate le castagne, poi venivano accesi dei fuochi sotto, ma erano fuochi più che altro dei fumi, fuochi a fiamma bassissima, proprio quel che serviva a mantenere appunto accese il legno, e questo fumo, oltre che sterilizzare le castagne e quindi farle durare più a lungo, le cuoceva a fuoco lento, a calore lento, e permetteva una conservazione tutto l'anno. Poi venivano pesate, vendute. In più questa struttura, questo metato, che noi poi in realtà abbiamo sempre chiamato essiccatoio, mi ricordo da bimbi lo chiamavano essiccatoio, mio nonno lo chiamava essiccatoio, dava poi anche alloggio, spesso c'erano viandanti, c'erano pastori, quindi in caso di maltempo era una struttura che era in grado di ospitare le persone e durante l'inverno anche dare un alloggio per dormire, perché il fuoco
riscaldava. Senti, so che voi avete una festa, no? A Marola, adesso siete nella fase della raccolta, mm-hmm. Avete una festa nel mese di ottobre a Marola?
Tre feste. È una festa composta di tre date, quest'anno sono 7, 14 e 21, dove la gente viene. Inizialmente era una festa, tra l'altro mio nonno era uno dei fondatori, era una festa dove i castanicoltori locali raccoglievano e dedicavano a questa festa una parte del prodotto, dei marroni. Mi ricordo c'era una padella enorme dove venivano cotti i frutti e venivano messi nei sacchetti e distribuiti alla gente. Adesso la festa, diciamo così, si è un po' più evoluta, si è un po' più aggiornata ai tempi, ci sono anche sezioni di intrattenimento, forse anche qualche bancarella, insomma, hanno cercato di unire quelli della Proloco anche un po' di attrazioni in più, visto che comunque sia la concorrenza è tanta e quindi forse la castagna di per sé non basta più, perlomeno. Poi in realtà noi facciamo un po' cosa a sé, nel senso che noi abbiamo anche una vendita nostra personale e la gente può tranquillamente venire a vedere che sono prodotti non a chilometri zero, ma forse a meno, perché è proprio è locale, abbiamo il bosco qui appena sotto la strada e la rivendita è dove abitavano i miei nonni a 100 metri più su, quindi molto spesso la gente ci vede arrivare con le cassette dei marroni appena puliti, appena selezionati.
Il vostro cliente tipo chi è?
Beh, quello che conosce il prodotto, la gente che assaggia il nostro prodotto capisce che le qualità...
Per cui persone del luogo o avete anche possibilità di far arrivare il vostro prodotto grazie alla venta via rete a persone anche un po' distanti che però apprezzano molto appunto la biodiversità e la grande qualità?
No, su questo non ci siamo ancora specializzati, perché richiederebbe un impegno impegno differente. Questo è un impegno che può, in caso di necessità o di altri impegni, essere così sostituito dai familiari, mentre invece la vendita online richiederebbe tutta una serie di condizioni che noi non abbiamo. La nostra è proprio un'azienda familiare molto semplice, proprio dal produttore al consumatore direttamente, senza altre intermediazioni. Poi adesso capita a volte, quando il prodotto è tanto, che qualcuno le venga, qualche, diciamo così, rivenditore locale le venga a prendere magari un pochino in quantità per poi fare i suoi mercatini, però noi per tradizione abbiamo sempre
la vendita diretta.
Sì.
C'è un segreto per sbucciare le castagne?
Ma la castagna, quando è cruda, ha sempre questa pelle pelosina che gli si attacca, ha una membrana che la avvolge, la protegge, quindi è sempre difficile. Generalmente, per sbucciarla bene, anche da cruda, occorre far essiccare, lasciarla al sole per un giorno, per dire, in modo tale che questa pellicola che avvolge direttamente il frutto si secca un pochetto ed è più facile staccarla con un po' di pressione delle dita, allora si solleva in un punto e la si stacca con facilità, se no no. Ecco, una cosa che posso dire per esperienza è che tante volte i marroni grossi, grossi, grossi fanno un bellissimo effetto, sono belli da vedere, sono affascinanti, però poi al momento della cottura non riescono ad avere una uniformità che possono avere i marroni di media taglia.
Per cui è meglio scegliere una taglia media rispetto a quelli veramente esagerati?
Diciamo che quelli esagerati sono belli da regalare, fai figura, e comunque sia ti lasciano a bocca aperta, perché vedere dei marroni belli, e perché poi ce ne sono anche di tre qualità, quindi magari anche mischiati tra di loro, davanti a te fa un bel effetto. Il marrone è molto, molto bello, anche
molto scenografico.
Una misura media
è meglio.
Una soddisfazione. Sì.
Quale produzione vi aspettate quest'anno? Una buona annata?
Sembra di sì, anche se in realtà è sempre un'incognita, perché 2 anni fa sembrava che fosse un'annata buona e poi alla fine ci siamo trovati molto bacato, perché era piovuto tanto, e questo te ne accorgi solamente quando li raccogli. Ho molti frutti che non sono arrivati a completa maturazione. Quest'anno devo dire è stata una grandissima sorpresa. L'anno scorso è stato un anno estremamente povero, non abbiamo avuto quasi prodotto, e in più a novembre c'è stata una distruzione quasi totale del castagneto, perché una nevicata improvvisa e molto bagnata ha troncato più di un centinaio di piante. Alcune le ha sradicate, altre le ha troncate a metà, altre le ha quasi ridotte al fusto solamente. E invece poi la pioggia primaverile che si è protratta a lungo e il sole successivo hanno fatto sì che i rami si siano sviluppati con molta forza, e i frutti sembrano adesso promettere bene.
Gli ultimi 30 secondi per un invito agli ascoltatori, affinché vengano a trovare a Marola, siamo in provincia di Reggio Emilia, per la vostra festa del marrone.
È un invito che faccio volentieri, anche perché la strada è molto comoda. Per essere un paese di Appennino, devo dire, si raggiunge molto facilmente, perché c'è una strada con le gallerie, quindi facilmente raggiungibile anche dall'autostrada, diciamo così. In 35 minuti anche dall'autostrada si arriva da Reggio, in mezz'ora si arriva qui, e si ha la possibilità di poter mangiare dei marroni veramente, io non li definisco bio, ho coniato un nuovo termine per il mio castagneto, che è wild, che è oltre il bio, perché noi non diamo i prodotti nemmeno consentiti dall'agricoltura bio. Cioè, i nostri marroni si nutrono di ciò che producono loro stessi, cioè delle foglie, dei ricci, che poi noi con la pulizia li tritiamo e rimangono lì e alimentano il terreno. Proprio più naturale di così
non si può. Enrico, grazie di questa bella chiacchierata. Appuntamento a Marola, provincia di Reggio Emilia.
Vi ringrazio dell'attenzione, e se qualcuno vorrà venire, noi siamo l'azienda Salimbeni, Marronetto Salimbeni, e sarà un piacere sapere che vengono dopo aver ascoltato la vostra radio.
Bene. Grazie.
Grazie Enrico, ciao.
Un grande abbraccio a voi.
Arrivederci.
Ciao, ciao, ciao.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.